Lezione undicesima, parte seconda del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Nella prima parte di questa stessa lezione, cioè dell'undicesima lezione, abbiamo trattato la questione della procreazione, dell'importanza della procreazione, in altri termini di una nuova creazione malefica che dovrebbe sostituire la prima creazione ad opera appunto dei diavoli, quindi ad opera di azione, un'azione malefica. Contro questa credenza per il martello delle streghe c'è comunque un'obiezione di fondo da tenere presente, e cioè la procreazione è un atto del corpo vivo, e i diavoli, così come gli angeli, sono esseri spirituali, e poi i diavoli non possono dare la vita, perché la vita al corpo viene data soltanto dall'anima, fluisce dall'anima creata da Dio. Quindi è Dio che dà la vita. E allora, se i diavoli fossero in grado di dare la vita, si porrebbero, sarebbero sullo stesso piano di Dio. Tuttavia, la vita è anche materia, e di conseguenza procede da qualcuno, da un essere reale, da un essere fisico, da un uomo, da una donna. Per questi motivi anche i diavoli incubi possono dare la vita, con il permesso divino, servendosi del seme di un uomo, non in quanto provenga da lui, cioè dal diavolo, ma dal seme di un uomo, preso durante il coito. E allora il diavolo, da prima incubo dell'uomo, diventa poi incubo di una donna. E così, per i due autori del martello, secondo Sant'Agostino, i diavoli prendono ora l'uno, ora l'altro seme, per generare ora questa, ora quella cosa. Pagina 61 del testo Il martello delle streghe. Ma allora ci si può chiedere ulteriormente, e lo fanno i due autori del martello delle streghe: di chi è figlio la creatura nata in questo modo? Il seme è quello dell'uomo, ricevuto da una donna, e quindi dovrebbe essere il figlio di un uomo e di una donna. È evidente perciò che colui che nasce da questo rapporto, per i due autori, non è figlio del diavolo, ma dell'uomo proprietario appunto del seme. Ma allora, come e perché parlare di nuova creazione? Che senso ha parlare di nuova creazione? Cosa significa? Per i due autori del testo, l'effetto principale che si ha in questo rapporto è che così il diavolo, in questo modo, utilizzando il seme di un uomo, di uomini, con tale sporcizia macchia l'anima e il corpo dell'uno e dell'altro, della femmina e dell'uomo. Ai diavoli poi non è permesso di operare cose visibilmente, si tratta quindi di una sporcizia appunto nascosta, non visibile, non immediatamente visibile. E non tutti i diavoli commettono queste cose, perché c'è tra di loro una certa gerarchia e divisione dei compiti affidata loro dal maligno. Si conclude che anche se i diavoli, anche senza assumere un corpo, possono operare mutazioni nei semi, e questo non prova niente, tuttavia, contro ciò che è stato affermato sugli incubi, sui diavoli incubi e succubi, i quali non possono agire se non assumendo dei corpi, come si è accennato sopra. Noi pertanto, concludono i due autori, diciamo tre cose. È in primo luogo che questi diavoli commettono atti sconcissimi, atti veneri, non per godere, ma per infettare l'anima e il corpo dei quali sono succubi o incubi. In secondo luogo, che con un atto simile ci può essere una completa concezione e generazione da parte delle donne, perché i diavoli possono porre il seme umano nel luogo conveniente del ventre della donna, e accanto alla materia predisposta, adatta al seme per dar vita, per generare un essere vivente. Allo stesso modo possono raccogliere i diavoli i semi di altre cose per ottenere ottenere altri effetti. In terzo luogo, nella generazione di siffatte cose, ciò che viene attribuito ai diavoli è solo il moto e non la stessa generazione. Lo spostamento, l'appropriazione, lo spostamento del seme da un corpo all'altro e non la stessa generazione, il cui principio non è una delle capacità del diavolo o del corpo da lui assunto, ma di colui al quale appartenne il seme. Per cui, ancora una volta, chi è generato non è figlio del diavolo, ma di un uomo. Pagina 63 del testo Il martello delle streghe. A questo punto, per chiarire ulteriormente questo discorso, è possibile prendere in considerazione la questione successiva, cioè la questione quarta, in cui si continua appunto l'argomentazione fin qui vista e si affronta in prima battuta il discorso, il problema della gerarchia anche nei diavoli, della esistenza di una gerarchia anche nei diavoli. E il problema che si pone è se tutti compiono le stesse cose, se tutti i diavoli compiono le stesse cose, svolgono le stesse funzioni. Ci si può chiedere, e i due autori lo fanno, quali sono i diavoli che diventano incubi o succubi e per quali motivi? Quali sono le caratteristiche che servono a distinguerli dagli altri diavoli e perché ci sono queste distinzioni, se ci sono? I due autori si chiedono se sia cattolico affermare che gli atti dei diavoli incubi e succubi si addicono a tutti gli spiriti immondi, cioè a tutti i diavoli, indifferentemente in modo uguale. Sembra in effetti di sì, perché affermare l'opposto sarebbe sostenere che esiste tra di loro un certo ordine buono. L'ordine, le regole, le norme significano armonia, significano qualcosa di positivo, cioè quindi assenza di male. E allora se ci fosse un ordine, un'armonia tra i diavoli, ci sarebbe qualcosa di positivo. Ma siccome tra gli angeli buoni non c'è disordine, tra quelli cattivi niente può essere ordinato, per cui essi possono insistere indifferentemente in atti di questo tipo. Si vede anche quel passo del libro di Giobbe che dice: sulla terra non abita nessun ordine, ma un sempiterno orrore, ossia la miseria delle tenebre. Inoltre, quando non c'è sottomissione e obbedienza, tutti agiscono egualmente, indifferentemente, in maniera indifferente. E tra i diavoli non c'è alcuna sottomissione e obbedienza, quindi non c'è ordine, c'è disordine, caos. E allora, come dire, in queste condizioni c'è anche, indifferenza nel compiere determinate azioni, possono essere compiute indifferentemente da tutti i diavoli. Tuttavia, la risposta all'interrogativo iniziale che era stato proposto dai due autori del Martello delle Streghe non è questa la risposta, ma la seguente, e si basa sull'idea del permesso divino che qui viene applicata e fatta valere, e l'idea che i diavoli hanno appunto un permesso divino per compiere i loro malefici, ossia, cito letteralmente dal testo, è cattolico affermare che anche tra i diavoli esiste un ordine delle azioni interiori e esteriori attraverso un certo privilegio. Quindi taluni angeli inferiori si occupano di commettere certe sporcizie dai quali si tengono fuori per la nobiltà della natura quelli superiori. Questo si dichiara in primo luogo a partire da una triplice concomitanza, ossia della loro natura, della divina sapienza e della propria malvagità. Risulta infatti che fin dal principio della creazione alcuni sono stati sempre superiori ad altri angeli e quindi diavoli. Per natura, perché differiscono tra loro per la specie e non esistono due angeli e di conseguenza anche due diavoli della medesima specie. Se si segue l'opinione più comune che concorda anche quello che dicono i filosofi, lo pseudo Dionigi, l'Areopagita, postula a questo riguardo che nel medesimo ordine ci siano i primi, i medi e gli ultimi ed è importante per i due autori del Martello delle streghe essere d'accordo con lui, vista l'autorità dello pseudo Dionigi. Questo si accorda con la sapienza divina, tra l'altro, affinché ciò che viene da Dio stesso sia ordinato, perché tutto creazione di Dio, anche i diavoli in principio erano angeli, quindi creature di Dio, e le cose, tutte le cose sono da Dio ordinate. Infatti i diavoli vengono deputati, sono deputati da Dio a mettere alla prova gli uomini e a punire i dannati. Quindi nell'esercizio delle loro opere, nel ministero delle loro opere, eccetto che rispetto agli uomini sono vari e molteplici i diavoli. Questo si accorda anche con la loro malvagità. Infatti, poiché avversano il genere umano, ritengono di nuocere maggiormente agli uomini quando attaccano con ordine e così fanno. Da tutto ciò risulta che non persistono in maniera uguale nelle loro sporcizie sommamente nefande. Ciò si può precisare meglio, precisano i due autori, meglio in questo modo. Siccome l'operazione segue la natura della cosa, come è stato già detto, conviene che, come risulta nelle cose corporee, siano reciprocamente subordinati nelle operazioni coloro la cui natura è subordinata. E infatti, poiché i corpi inferiori sono al di sotto dei corpi celesti, secondo l'ordinamento naturale, anche le loro azioni e i loro movimenti sono sottomessi a quelli dei corpi celesti. E poiché i diavoli, come già detto, differiscono tra loro secondo un ordine naturale, altrettanto differiscono nelle loro azioni intrinseche ed estrinseche, e soprattutto nel compiere siffatte sporcizie. Da qui appunto la constatazione, la risposta che appunto sono vari e molteplici i diavoli, varie e molteplici le loro azioni. Da ciò si conclude che, come molte di tali sporcizie sono compiute al di fuori della nobiltà della loro natura angelica, anche fra gli atti umani, questi atti bassi e sconcissimi siano da valutarsi in se stessi e non in rapporto alla funzione naturale e procreativa. Infine, siccome si crede che alcuni diavoli siano caduti secondo un certo ordine, non è sconveniente asserire che sono i diavoli del coro più basso, anzi quelli che in esso stanno più in basso, a essere deputati e addetti a queste e altre sporcizie. Inoltre, per ulteriormente rafforzare quanto detto finora, per i due autori va notato in particolare che sebbene la scrittura riferisca di molestie alle donne da parte di diavoli succubi e incubi, tuttavia non si legge in alcun luogo, in nessun passo della scrittura, in nessun testo che gli uni o gli altri si siano dati a un solo vizio contro natura. I loro nomi stanno a dimostrare che c'è un ordine anche per quanto riguarda le loro funzioni esterne. Uno solo presiede a queste opere immonde. Secondo l'etimologia in greco, diavolo si interpreta come recluso all'ergastolo e ciò gli si adatta perché non gli è permesso di nuocere quanto vorrebbe, quindi è limitato nelle sue azioni, c'è un limite alle sue azioni. Diavolo si interpreta proprio per queste ragioni, per questi motivi, anche come defluente, perché scivolato giù, cioè caduto. Pagine 64 e seguenti del testo Il Martello delle Streghe. Tuttavia, per quanto riguarda l'idea del diavolo che si ha nel Martello delle Streghe, non è semplice e non è semplice definire ciò che i due inquisitori pensano del diavolo. ed esprimono, scrivono del diavolo. Uno studioso del Medioevo, Geoffrey Burton Russell, ha sostenuto che la presenza sinistra dei diavoli nel tardo Medioevo era da considerare come il compagno assiduo della vita quotidiana, inseparabile della vita quotidiana di ogni uomo o donna. Si trattava nello stesso tempo di una realtà spirituale superiore, cioè, come già visto, di un angelo decaduto, di un essere però sempre presente nella realtà quotidiana, sia pure essere malefico, essere demoniaco. È da tenere presente poi la concezione generale della creazione e il fatto che il Dio trascendente era circondato da una molteplice varietà, da schiere di angeli, messaggeri, santi. C'è così, viene ad esserci un'apparente contraddizione tra due tipi di realtà.